Nel frattempo noi però parliamo un pochino di musica, parliamo di matematica, parliamo di rock con un docente di matematica che ha deciso di dedicare un po' di pagine appunto a questo tema. Storia di musica e numeri dai Beatles ai Led Zeppelin. Paolo Alessandrini, buongiorno.
Buongiorno, ciao, buon pomeriggio.
Allora, Come Together, ce la siamo ascoltata adesso, la copertina del tuo libro fa riferimento, insomma, proprio a Abbey Road, a quelle strisce pedonali, a quelle figure che la attraversano e ai Fab Four. Da dove parti per raccontare la matematica e il rock e perché soprattutto hai voluto mettere insieme questi due argomenti?
Ah, guarda, io insegno matematica, appunto, come hai accennato, alle superiori, e quindi ogni santo giorno io devo affrontare un problema, e cioè trovare il modo, non dico di far piacere la matematica perché ai miei studenti, perché sarebbe un'impresa a volte quasi impossibile, ma diciamo di non farla odiare, insomma. E allora mi sono detto tempo fa, devo trovare qualche cosa, qualche aggancio interessante, qualche ambientazione, insomma, che possa stimolare. Allora ho pensato alla musica rock, che è anche uno dei miei, delle mie passioni. E ecco, magari ai tempi di Come Together, 50 anni fa, poteva essere sicuramente il genere più amato dai giovani, magari oggi non lo è più, però io vedo che comunque è sempre un qualcosa che è molto amato, insomma, è un genere molto amato anche da molti ragazzi di oggi. Allora ho provato ad analizzare i punti di contatto tra la matematica e il rock, che a prima vista uno potrebbe dire ma cosa c'entrano queste due cose, e invece ho fatto una scoperta che secondo me è straordinaria, cioè che il mondo della musica rock è pieno di storie che ognuna a modo suo richiamano argomenti matematici, e così è nata un po' l'idea del libro, che non vuole essere un libro di testo, di matematica, magari, oppure neanche il classico saggio di matematica, magari un po' noiosetto, che uno fa fatica a leggere, a meno che non sia proprio appassionato di matematica, ma soprattutto una raccolta di storie, di aneddoti, di vicende prese così in prestito dalla storia del rock, che però offrono degli assist interessanti per accompagnare il lettore all'interno di territori matematici degni di essere esplorati.
Senti,
che non sono mai troppo complicati.
Gli studenti hanno reagito bene alle tue cavie oppure ti hanno lanciato addosso delle cose durante la lezione?
Ah, guarda, il libro è uscito da un mese, quindi gli studenti erano già in vacanza e non hanno fatto in tempo, io chiaramente gliel'avevo un po' accennato, erano molto incuriositi, ma vedremo un po' la reazione a settembre, quando riprendiamo.
Quando lo adotterai come libro di testo in barba al ministero. Senti,
esatto.
Matematica e rock, ma soprattutto matematica, visto che parli di studenti e che sei un docente, poi continuiamo a parlare un pochino del tuo libro, dai un paio di suggerimenti a quei poveri ragazzi che sono stati rimandati, si diceva una volta in matematica, adesso non si dice più rimandati, ma vabbè, la sostanza
ma
è quella.
Ma si parla di giudizio sospeso, cose del genere. Ma un consiglio è che la matematica bisognerebbe cercare, io cerco, ci provo tutti i giorni, no? Di farla vedere non come una cosa, non come un insieme di conti, di calcoli noiosi, perché la matematica vera non è quella, io lo dico sempre, la matematica è qualcosa di molto più creativo, la matematica ce l'abbiamo di fronte agli occhi tutti i giorni, infatti in questo libro io addirittura ho cercato di trovarla anche nella musica rock. Bisognerebbe appunto avere un'ottica un po' diversa, cercare di divertirsi soprattutto con la matematica. Certo, non è facile, che molto spesso non è vista così.
È molto molto difficile, anche secondo me. Ma matematica e rock, peraltro la matematica, andando indietro, ha avuto un peso considerevole non solo nel rock ma anche insomma nella musica in generale. Un tempo la musica era costruita come come un qualcosa proprio di matematico, c'erano delle regole molto precise su da dove si va partendo da una nota, dove si può andare, dove non si può andare, insomma,
sì,
era matematica pura.
Ma lo è ancora in un certo senso, cioè la matematica e la musica sono in realtà strettamente imparentate, perché se parliamo appunto di scale musicali, di accordi, di armonia, di ritmo, sono tutti concetti che ogni musicista conosce bene, ma che sono profondamente matematici, anche se ne era accorto già Pitagora più di 2000 anni fa. Insomma, è una storia parallela a quella della musica e della matematica, e quindi ci sono un sacco di collegamenti. In realtà io ho cercato di andare un po' oltre queste parentele che sono abbastanza note, già approfondite da molti altri, e ho cercato dei collegamenti un po' più strani che sono specifici della musica rock. Potremmo partire anche proprio da Come Together, che abbiamo ascoltato prima. Sì. Tra l'altro è stato veramente emozionante essere introdotto da cotanta canzone, insomma.
Perché Come Together dove è matematico?
Ma Come Together, ad esempio, c'è un verso aritmetico che a un certo punto gli ascoltatori più attenti, o magari gli appassionati dei Beatles ovviamente lo sanno bene, a un certo punto durante la canzone si ascolta un verso che dice one and one and one is three, cioè uno più uno più uno fa tre. Quindi i Beatles avevano espresso questa verità, la palissiana aritmetica, anche in questa canzone.
È anche piuttosto semplice, fino a lì
ci arriviamo. Molto, molto banale, molto, sì, esatto, fin lì ci arriviamo tutti. Però ce ne sono sempre in Abbey Road, appunto dicevi tu giustamente prima che proprio in queste settimane si celebrano un po' di cinquantenari, quello della foto di copertina, famosissima, che tra l'altro ha ispirato l'immagine di copertina del mio libro Matematica Rock, ovviamente, e mille altre immagini, perché è una foto epocale. E poi tra un mese circa c'è il cinquantenario dell'uscita dell'album. Ecco, sempre in Abbey Road c'è un'altra canzone che si intitola You Never Give Me Your Money, dove c'è una specie di conta infantile in cui si sente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all good children go to heaven. Anche questo è un esempio molto semplice, molto banale, se vogliamo, di aritmetica che fa capolino all'interno del rock. Ma ci sono molti altri, anche uscendo dall'ambito dei Beatles, che pure offrono molti assist, io essendo appassionato anche di Beatles ne parlo parecchio nel libro, però uscendo dalla loro produzione, per dirne una, Rock Around the Clock, che è un po' così la canzone con cui ha avuto inizio la rivoluzione del rock and roll, diversi anni prima, molti anni prima, all'interno del testo di Rock Around the Clock vengono snocciolati uno ad uno i primi numeri naturali fino al 12, i numeri delle ore che corrispondono alle ore dell'orologio, quindi i numeri naturali che sono quelli che usiamo per contare. Però in realtà Rock Around the Clock io la utilizzo proprio nel primo capitolo del libro per introdurre concetti più avanzati come l'aritmetica modulare, che era stata sviluppata addirittura dal grande matematico Gauss diversi secoli fa. Quindi ci sono diversi agganci anche semplicemente aritmetici che hanno a che fare semplicemente con i numeri, però la matematica non è solo numeri.
Tu parli anche di Brian May dei Queen e in particolare di We Will Rock You. Lì in che modo entra il discorso della matematica?
Ecco, We Will Rock You è molto interessante la questione, perché di We Will Rock You noi conosciamo tutti il celebre, la famosissima base ritmica, il stomp stomp clap in inglese, tum tum cha, tum tum cha. E pochi sanno però che in realtà questa base ritmica che ha fatto la fortuna, insomma, di questa canzone, è stata progettata da Brian May usando una forma di riverbero che faceva uso dei numeri primi. Brian May, questo non deve stupire, perché Brian May era all'epoca, parliamo del 1977, era laureato in fisica e successivamente ha addirittura conseguito un dottorato in astrofisica, quindi era uno che di numeri ci capiva abbastanza, insomma, e quindi ha avuto questa idea che allora era abbastanza avanguardistica, era abbastanza innovativa, perché il riverbero oggi noi i musicisti che fanno uso di queste tecniche lo possono creare semplicemente utilizzando dei software che hanno già tutto pronto. Allora invece era una cosa abbastanza artigianale. Lui per rendere realistico l'effetto di un di un battito di mani e piedi eseguito da migliaia di persone, perché questo era l'effetto che lui voleva ottenere, ha moltiplicato i battiti che erano stati registrati invece da loro quattro, dai quattro Queen, utilizzando un meccanismo di riverbero che utilizzava i numeri primi. Poi i dettagli magari uno se li può andare a leggere sul libro, perché
senti,
la questione è abbastanza intricata.
C'è un ascoltatore, Gianfranco, che anticipa una parte del tuo libro parlando di Space Oddity, poi ce l'ascoltiamo, Space Oddity, tra poco. In che modo David Bowie anche lui si è buttato dentro, poi David Bowie, insomma, con l'arte in generale, insomma, il suo sguardo a 360 gradi ha toccato un po' tutti gli argomenti, dalla fantascienza in questo spazio, in questo caso anche Space Oddity, insomma, lo sguardo al di là della Terra. In che modo questa canzone è arrivata a parlare di matematica?
Ma gli Space Oddity diciamo, curiosamente è sempre del 69, come Abbey Road, come le canzoni come Come Together e You Never Give Me Your Money, che ho citato prima, e anche in questo caso c'è una conta, o meglio, per meglio dire, un conto alla rovescia, perché sappiamo che in Space Oddity si parla di spazio, di astronavi, di Major Tom, e qui c'è quindi un countdown che non è altro che una conta al contrario, e quindi anche qui l'aritmetica molto, molto semplice fa capolino. Ci sono però, ecco, io nel libro parlo anche di altri... di altre storie in cui magari si fa riferimento a una matematica anche più avanzata, perché la matematica, insomma, ha mille facce, no? Si passa dall'aritmetica dei numeri che tutti conosciamo a delle questioni anche molto più esoteriche, molto più complesse.
Qual è la roba più Beatles, complessa che c'è dentro al tuo libro?
Ma ad esempio, sempre tornando ai Beatles, ci sono due canzoni che sono entrambe del 64, che sono Hard Day's Night e I Feel Fine, e hanno due cose in comune: una è che sono del 64 e l'altra è che iniziano entrambe con dei suoni particolari che ci permettono di parlare di matematica, perché Hard Day's Night, tutti gli appassionati dei Beatles lo sanno, inizia con un accordo molto strano, molto piacevole all'udito, ma al tempo stesso un po' dissonante, un po' diverso dai soliti accordi. E uno dei più grandi misteri della storia del rock and roll è proprio legato a questo accordo, e consiste nel cercare di capire come fecero i Beatles a ottenerlo in quella sessione di registrazione del 16 aprile del 64, utilizzando i loro strumenti, cioè quali note suonarono. E io nel libro ricostruisco un po' la storia dei tentativi di trovare le note base di questo accordo. E la cosa interessante è che dopo tanti tentativi che sono stati fatti da musicologi appassionati, a un certo punto ci si è resi conto che per risolvere il problema in maniera abbastanza plausibile, abbastanza sicura, si doveva per forza ricorrere alla matematica, cioè utilizzare un procedimento che consisteva nello spacchettare il segnale sonoro dell'accordo originale nelle sue componenti armoniche, quindi le armoniche base, che sono, diciamo, i mattoni elementari che costituiscono ogni suono. E per fare questo si doveva utilizzare un'operazione matematica che si chiama trasformata di Fourier, che fa paura solo a nominarla, ma che in realtà è qualcosa che sta alla base di tutta la musica elettronica, ad esempio, oppure anche la famosa app Shazam, che tutti noi utilizziamo quando ascoltiamo una canzone alla radio, ad esempio, e diciamo: ah, ma non questa canzone la conosco, ma non mi viene in mente il titolo.
Allora, usa quella roba lì.
Quella roba lì, e facciamo, queste app, questi software permettono di, utilizzano la trasformata di Fourier e fanno questo tipo di operazione. E anche alcuni matematici hanno fatto la stessa cosa con l'accordo di Hard Day's Night e sono riusciti a estrapolare le note costitutive.
La trasformata di Fourier, che è un'operazione matematica, insomma, una complessa
sì.
Operazione, vabbè, vedi, non lo sapevo. Pensavo che Shazam avesse tipo un archivio infinito e che confrontasse,
sì,
ecco la roba lì.
C'è anche ovviamente un archivio infinito che però viene consultato dopo aver elaborato il frammento sonoro con la trasformata di Fourier.
Vedi, poi uno dice, la matematica è noiosa, invece gira un po' tutto intorno a quella cosa lì.
Sì, ad esempio in I Feel Fine, sempre dei Beatles, si sente sempre all'inizio, perché è sempre all'inizio, nei primi secondi della canzone, che succedono le cose più strane. Si sente un rumore strano che assomiglia un po' a un rosolio elettrico. Uno dice: ma che cosa hanno fatto i Beatles? E pare che sia invece il primo esempio di feedback sonoro usato consapevolmente nella storia del rock. È la stessa cosa che tutti noi abbiamo sperimentato quando qualcuno avvicina un microfono
a una cassa,
esatto, che è collegata al microfono stesso, si crea una specie di anello chiuso che amplifica tutti i rumori che, in modo ripetuto, no? E quindi viene fuori una cosa molto sgradevole.
Lo sappiamo bene quando chiama qualche ascoltatore con la radio accesa. Senti,
esatto,
Paolo,
esatto.
Ti ringraziamo, ti salutiamo e ci ascoltiamo Space Oddity, che insomma, oltre ad essere un pezzo molto bello, adesso lo ascolteremo anche con un pochino di attenzione sui numeri.
Volevo solo dire, ecco, il titolo del libro è Matematica Rock,
sì,
ed è edito dalla casa editrice Oepli.
Perfetto, grazie mille, ciao.
Grazie a voi,
ciao. E il brano Space Oddity, David Bowie, con un pezzo fantastico, e lo dedichiamo ovviamente nel modo più tranquillo, sperando che vada tutto bene, a chi è lassù sulla ISS.